Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici. Ancora una volta in questa giornata piovosa e quindi antipaticissima, vi illustrerò ancora qualcuna di queste antipaticissime vicende di mala burocrazia e di mala giustizia. Cominciamo con la prima. Bancario insulta e strattona i clienti. Il tribunale annulla il licenziamento, ambiente di lavoro stressante. Non c'è dubbio, anche perché esistono i filmati delle telecamere e le testimonianze, che a dicembre del 21 il cassiere della banca abbia prima alzato la voce con un cliente che gli chiedeva di verificare di nuovo se gli fosse stato accreditato lo stipendio e che poi lo abbia strattonato per spingerlo verso l'uscita. E allo stesso modo non c'è dubbio sul fatto che lo stesso cassiere un mese dopo abbia di nuovo alzato parecchio i toni con un altro cliente in una discussione che poi ha concluso con la frase «Chiudi il becco!». Con richiamo a questi due fatti, che appaiono sicuramente come giusta causa, e altre due contestazioni disciplinari, minori, sempre per rapporti sgarbati con due clienti, nel marzo 22 finalmente la banca ha deciso di licenziare il lavoratore in servizio alla filiale di Cremona. Ma una recente ordinanza con il tribunale della stessa città ha stabilito che il licenziamento vada annullato e che il lavoratore debba essere risarcito con 16 mesi di stipendio perché si era trovato a lavorare per anni e anni in un ambiente stressogeno, perché aveva sempre segnalato il proprio malessere e perché in definitiva il licenziamento per giusta causa è una sanzione sproporzionata. Al lavoratore va sicuramente rimproverato, scrive il giudice, di non aver saputo esercitare il dovuto autocontrollo manifestando all'esterno il proprio malessere in cui circostanze che richiedevano altro comportamento. Tale mancanza però si ritiene non possa integrare la giusta causa di licenziamento. Ma in cosa consiste la definizione di ambiente stressogeno? Proprio nel licenziamento il lavoratore aveva fatto causa per demansionamento. La storia viene ricostruita dai giudici con un iniziale trasferimento da un'altra regione chiesta dal lavoratore e un finale impiego come cassiere semplice dopo aver avuto mansioni molto più elevate. In tutte queste relazioni il cassiere ha avuto risultati complessivamente adeguati, ma ha sempre manifestato il proprio malessere. Non ha mai nascosto ai suoi il mal di pancia nello svolgimento del ruolo di cassiere, esprimendo più volte interesse di valutare esperienze professionali diverse. Nulla gli possiamo obiettare in termini di impegno, di contro non ha mai negato di sentirsi fuori luogo. E allora, se così è, cari amici, ma si dimetta se non gli piace e lasci in pace i clienti!
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Mm-hmm. that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Ed ora una storia che veramente è ancora più incredibile dell'incredibile. Il comune di Firenze pretende da me 100 euro per essermi rotto un braccio. Sì, avete capito bene. Una multa, non per aver attraversato col rosso, non per aver provocato danni a terzi o all'area urbano, ma per non essere stato in grado di non cadere. L'unica interpretazione possibile. L'assurdità della burocrazia non stupisce più ormai, ma questa volta si è impegnata a fondo per riuscirci. Alle 21.57 del 15 giugno del 22, uscendo dalla redazione del Corriere Fiorentino, ho inforcato la mia bicicletta per tornare a casa. All'angolo fra Corso dei Tintori e Via De Benci, ho sentito la bicicletta sfuggirmi da sotto il sedere e un attimo dopo mi trovavo a terra. Il tonfo sull'asfalto ha fatto allarmare i clienti della pizzeria antistante, che si sono precipitati per soccorrermi. Hanno chiamato la polizia municipale e ambulanza. Il refetto del pronto soccorso è stato frattura scomposta dell'omero sinistro proprio sotto la spalla, con conseguente operazione chirurgica e 2 mesi di fisioterapia. Nessun altro veicolo coinvolto, né pedoni e nessun danno a persone o oggetti. Una fatalità la cui vittima ero io stesso. La causa più probabile dell'incidente, stando a quanto mi ha spiegato l'agente di polizia, che mi ha soccorso, era dovuto al fatto che pochi minuti prima aveva piovuto. Pochi istanti di pioggia, dopo diverse settimane senza precipitazioni, mi ha spiegato l'agente, possono far risalire oli e materiali viscosi dalla sede stradale, rendendola sdrucevole. Ti accompagno al pronto soccorso per l'analisi del sangue, mi disse il poliziotto durante il viaggio in ambulanza, per vedere se nel sangue troviamo tracce di alcol o stupefacenti. Serve all'amministrazione per tutelarsi nel caso in cui avessi fatto causa al comune. Visto il tutto e il tono, la interpretai come un gesto di simpatia, ma non assumendo mai stupefacenti e non avendo bevuto da giorni, il mio sangue è ovviamente, ed era, risultato pulitissimo. E per lì mi venne di rassicurarlo, non sono il tipo, mi fanno tristezza quelli che si approfittano degli incidenti per lucrarci sopra. Un mese dopo, lo stesso agente mi chiama a telefono. Sono qui con alcuni colleghi e stiamo guardando il video del tuo incidente ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Lo abbiamo guardato diverse volte e ancora non riusciamo a capire come tu possa essere caduto a terra. Ma come? Aveva piovuto pochi minuti prima. Posso vedere anch'io quel video? Gli chiesi. No, solo a conclusione del procedimento te lo faremo vedere. Credevo fosse finita lì, ma mi sbagliavo. Martedì 3 ottobre di quest'anno, di pochi giorni fa, invece, ho trovato nella cassetta della posta un avviso bonario per mancato pagamento di un verbale. Scopro che il 10 ottobre 22, un anno fa, un messo comunale aveva lasciato il verbale di una multa relativo proprio a quella sera, ma all'indirizzo sbagliato. Ma per quale infrazione? Per un supposto articolo del codice della strada che si sostiene dica non riusciva a conservare il costante controllo del veicolo cadendo così a terra. No, no, non è un refuso. La gente ha davvero scritto non riusciva a conservare. La multa risultava raddoppiata da 50 a 100 euro. Insomma, mi hanno multato per essermi rotto il braccio. Mi hanno multato per non essere stato in grado di controllare il mio mezzo, senza aver creato danni a persone o a cose. Solo perché, come mi ha spiegato l'avvocato a cui mi sono rivolto, per denunciare questa assurdità e ingiustizia, la strategia del comune è la migliore difesa è l'attacco. Multano chi potrebbe fargli causa come arma preventiva. Ma in tutta la vita non mi è mai capitato un caso così, ha aggiunto l'avvocato, mai visto qualcuno che è stato multato per essersi fatto male da solo. Non ho creato danni se non a me stesso e ho coscientemente evitato di coinvolgere l'amministrazione comunale come responsabile per la scarsa manutenzione del manto stradale. E il ringraziamento qual è stato? La multa.
Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, fra i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina, fai un fumetto respirando, mentre mi sto innamorando, lungo i viali silenziosi insieme a te, quegli occhi allegri accesi, entusiasmo ragazzino, che ne dici, ci mangiamo un panino, c'è un baretto proprio qui vicino, mentre il naso ti stai soffiando, io mi sto sempre più innamorando. Giardino, vedo una casa, poi vedo un bimbo e noi, passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta, sentendoti vicino, da che parte adesso siamo? Indovina, il futuro è nato stamattina, prima freno, poi discendo. Scusami se ti sto abbracciando.
E non si può non proseguire con altre vicende molto simili. Tanto vero che un ascoltatore ci dice: è successo anche a me. Una frase che si ripete più e più volte da oltre dei giorni sui social e nei messaggi privati, nelle radio e nelle TV. Il caso della multa assurda, già citata poc'anzi, da 100 euro per essere caduto da solo dalla bicicletta, senza aver coinvolto nessun altro, senza aver creato danni se non a se stesso, ha scoperchiato il vaso di Pandora delle tantissime testimonianze di una prassi, quella della Polizia Municipale di Firenze, e non solo, che appare consolidata da anni. Sembrava tanto assurdo da essere un caso unico quello di venire multato per l'incapacità di non cadere su una strada resa scivolosa dalla pioggia. E invece, il 25 ottobre del 21, dice questo ascoltatore, sono caduto di bicicletta in Viale Belfiore praticamente da fermo perché stavo aspettando il verde. Un uomo, fra l'altro, di 80 anni. Ho perso l'equilibrio e ho battuto la faccia sul cordolo dell'aiola. Rottura del setto nasale, il palato separato dal resto della faccia, ematoma cerebrale, fratture degli zigomi, eccetera. E aggiungi ora la beffa di una multa di 45 euro pagata perché non avevo più la forza né di combattere né di scrivere al giornale. E ancora peggio, ascoltate, è arrivata una multa simile anche ad una madre il cui figlio era morto in un incidente stradale, scrive su Facebook Laura, le è arrivata la richiesta per la pulizia della strada dal sangue. E ancora Elena, sempre su Facebook, dopo un incidente sulla strada bagnata senza coinvolgere nessun altro, ho distrutto la macchina, ma mi hanno fatto due multe. Pensavo di essere l'unica, invece ho scoperto con la vostra trasmissione che non è l'unico caso. E ancora Antonio, anche a me 3 anni fa la stessa cosa. A me è successo sul ghiaccio, gli fa eco un ascoltatore di Controradio intervenuto nel dibattito. Nel frattempo la giustizia si è mossa, ma non nella direzione in cui le vittime di questo scherzo della burocrazia auspicherebbero. Ovvero, questi poveri cittadini, come si dice a Firenze, becchi e bastonati.
La stanza di Indianapolis è buia ma ricordo. Ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo. Poi che mi viene da ridere
e faccio per alzarmi, che oggi devo correre e sto facendo tardi. Poi che mi guardo e vedo, ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori. E se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò.
Partirai per Itaca, ti aspetta un lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, la vela che si strappa, il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo, ragazzo, basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
Si dice inverno se vien giù quel po' di neve, mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve. Questa vita è una donna che ti ama come sei, questa vita è un amore che non ti tradisce mai. Questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo, pensa se non nascevi. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò.
Consoliamoci, se così si può dire, che questi episodi non avvengono soltanto a Firenze. E ve ne racconto uno che è di un'altra città che si potrebbe supporre fosse meno fiscale, ovvero la città di Trento. Il 21 maggio di 6 anni fa, racconta questo cittadino trentino, raggiungo da casa la stazione ferroviaria in bicicletta, come consuetudine. Erano circa le 7:40 e la città era semideserta. Attraverso con la bici un breve tratto di strisce pedonali, circa 2 metri, necessario per arrivare a piedi o in bici a destinazione. E dopo un istante sento il fischietto di un vigile urbano che mi ferma per dirmi che con la bici non potevo passare sulle strisce. Si noti bene, strisce deserte. Tralascio mio stupore manifestato all'istante al solerte vigile, per l'anacronistica situazione, reo di nulla in pratica se non di usare il mezzo ecologico su tracciati sempre utilizzati. Dopo circa un mese arriva il verbale di 45 euro. Scrivo al sindaco di allora, al capo dei vigili urbani, del paradosso di essere stato multato per non aver commesso nulla, anche perché mi risulta che il ciclista può attraversare sulle strisce se non mette in pericolo i pedoni che compiono il medesimo tragitto. Ed io ripeto, ero solo. Nessuna risposta, ovviamente. Dopo 5 anni arriva un avviso bonario dal comando dei vigili di Trento per chiedermi di pagare 450 euro. Così le scrivo al sindaco di oggi e di nuovo al capo dei vigili urbani. Questa volta il primo cittadino risponde e in sostanza dice che le multe si pagano anche se non piace a nessuno. Circa una settimana fa ricevo una ingiunzione di pagamento da Trentino Riscossioni che mi chiede questa volta 800 euro, il 200% della precedente sanzione. Mi domando se questo e vi domando se questo modo di agire è consono alla civiltà che deve fornire servizi e tutela al cittadino e se sia giusta ed equa l'applicazione di penali così alte. Naturalmente, dopo aver sempre pagato multe e cartelle esattoriali, questa volta vi voglio disubbidire civilmente.
Quando a primavera per le strade passa il giro, gridano tutti al corridor. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno.
All'inizio pensavamo a un errore, oppure a un brutto scherzo. Per raccontare la perdita di un figlio, una morte assurda, un poliziotto intorno ubriaco da una partita di rugby invade la corsia di marcia opposta e travolge un ragazzino in sella al suo scooter. Si può partire da qui, dice la mamma, da quello che sembrava un brutto scherzo e invece la burocrazia che non si ferma di fronte a nulla e fa sentire ancora più soli due genitori che hanno perso la cosa più bella. C'è un foglio, una fattura, con su scritto bonifica dell'area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi. Costo 183 euro. La cifra è stata chiesta per la pulizia del luogo dell'incidente, per togliere i rottami e spargere della segatura sul sangue di Davide e sui liquidi del motore rimasti sull'asfalto, racconta la mamma, che in pratica con il marito ha dovuto pagare tasca propria per ripulire la scena del crimine. è la mamma di David Pavan, il 17enne che l'8 maggio del 22 fu ucciso dall'auto guidata dal poliziotto della questura di Treviso. Tre giorni fa l'agente ha patteggiato 3 anni e 6 mesi. Gli sono state riconosciute le attenuanti generiche e i suoi difensori si preparano a chiedere gli sia concessa una misura sostitutiva del carcere. Per effetto dell'applicazione della pena, il poliziotto, che dopo una sospensione è tornato in servizio, sia pure con compiti di ufficio, quasi certamente potrà evitare il licenziamento. So bene che se anche quel poliziotto fosse andato in prigione io non avrei riavuto mio figlio, riflette la mamma. Ma penso che la legge, pur con l'introduzione del reato di omicidio stradale, sia ancora troppo morbida con chi causa un incidente. Ma è l'intero sistema che non va e la fattura per la bonifica è solo uno dei tanti episodi. In questi 16 mesi io, mio marito e il fratellino ci siamo sentiti abbandonati come se il nostro dolore non contasse più. Che cos'altro vi è capitato? Le domanda un giornalista. Tante piccole cose. Ad esempio, ci è arrivata una raccomandata per avvisarci che il rottame dello scooter era stato dissequestrato e che dovevamo andare subito a ritirarlo, altrimenti avremmo dovuto pagare una penale per ogni giorno di ritardo. E poi c'è il caso della fidanzatina, che quel giorno Davide aveva appena riaccompagnato a casa. Era stata la prima ad accorrere sul luogo dell'incidente, con un'app di geolocalizzazione sul telefonino, aveva notato che mio figlio era fermo ormai da 10 minuti, quindi si è fatta accompagnare dai genitori per capire cosa stesse succedendo. Quando è arrivata era distesa sopra di lui, lo abbracciava come volesse riscaldarlo nel suo corpo. È stato tremendo e ancora oggi quella ragazza deve fare conti con ciò che ha vissuto quel giorno. Eppure il giudice le ha negato la possibilità di costituirsi parte civile. La legge non lo prevede, perché non erano sposati e lei non è una parente. Il loro era un amore giovanile, lo so, ma chi può dire non sarebbe durato per tutta la vita?
Fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso. Fai buon viaggio e butta quelle sigarette, perché meriti di vivere per sempre. E corri forte tra i lampioni quando è sera. Fai buon viaggio e torna quando è primavera. Io non so se domani tornerai, però so che ho lasciato dentro lei solo un po' della mia amara incomprensione, anche un po' di risate col tuo odore. Fai buon viaggio e non provare mai rancore. Io aspetto dirti, mi mancano 2 ore. Abbi cura dei tuoi occhi oggi che è festa. Poi ritorna perché non posso fare senza. Fai buon viaggio e custodisci il tuo giardino. E tra le siepi lascia un posto per un pino. E tra 100 anni sarà forte come il sogno di te che torni e dici amore mio buongiorno. Io non so se domani tornerai, però so che ha lasciato dentro lei solo un po' della mia amara incomprensione, forse anche un po' di risate col tuo odore.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, per stemperare l'assurdità delle vicende narrate e tristissime, Passiamo a casi più divertenti e cominciamo da quanto accaduto in un paese del profondo sud. Il parroco viene richiesto dai familiari del defunto di procedere alla celebrazione di un dignitoso funerale, con tanto di candele, lumini, fiori, canti dei bambini dell'oratorio. Insomma, un funerale coi fiocchi. La celebrazione avviene con la massima solennità e perfetta nella sua esecuzione, e con un'omelia ben preparata dal sacerdote, che ricorda ovviamente le doti in vita del defunto. Insomma, fin qui tutto a posto. È il post funerale che ci delizia. Partito il feretro per il cimitero, dopo i soliti abbracci, saluti e ricordi, il prete si avvicina al referente dei parenti chiedendo l'obolo, tipico, dovuto per tradizione al celebrante. Ma il referente si trastulla, finge di non capire, poi dopo aver capito tira fuori di tasca alcune monetine da un euro, si dice siano state 5 euro complessivi, e le mette in mano al prete. Questi, alla vista dei 5 euro, si risente, comincia a contestare la miseria dell'offerta. Non è possibile, continua a ripetere, ed insiste per un maggior contributo. Il parente non ne vuole sapere, anzi si allontana. Il prete lo insegue, lo prende per un braccio. Il parente grida: non mi tocchi, non mi tocchi. Sta di fatto che da un secondo all'altro ne nasce una zuffa che coinvolge anche gli altri parenti da una parte e gli altri preti e diaconi dall'altra. Un parapiglia sul verone della chiesa è indescrivibile. La zuffa rissa richiama l'attenzione del paese, che assiste incredulo all'evento, finalmente poi sedato dalla temperanza del prete che si rifugia in chiesa e sbarra il portone. Ed allora? La cosa singolare è che nessuna delle parti ha sporto querela alla procura. Tutti zitti. Orbene, da questo silenzio si evince che nessuna delle parti crede nella giustizia terrena e si affida semmai alla giustizia celeste. Entrambe le parti, almeno su questo, concordano. Amen tikne, amen tikne, kanchi jana, sas maevta, evta besh, alaikana, evta, evta bardesh, hop, hop, le 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 le, kichi kichi kichi, ale ale chichi, diri diri diri, la diri diri da, hey kichi kichi kichi, ale ale chichi.
Maria Ruska, Maruska.
E allora, cari ascoltatori, quest'ultima vicenda che spero e mi auguro vi abbia un po' rallegrato nella sua follia dei fatti che si sono compiuti, io vi saluto e mi auguro che la vostra serata sia più piacevole di quanto non sia all'esterno, perché vedo ancora il grigio della giornata e un'acquerugiola che viene giù lenta lenta. Ma io tornerò da voi la prossima volta con le stesse tristi, ma qualche volta buffe vicende di mala giustizia. Una buona serata a tutti ed a presto.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.